Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che per la seconda stagione di fila ci porta in giro con la vita delle persone, in particolare di donne, donne che lasciano il segno, è la cosa che mi piace dire, con il loro lavoro, le loro passioni, le loro attività. L'ospite di oggi ci porta in giro per il mondo non solo letteralmente, anzi letteralmente, perché attraverseremo un po' le fasi del tuo percorso che ci fanno insomma visitare diverse parti del mondo. Buongiorno a Silvia Cafora.
Buongiorno a tutte e tutti.
Silvia Cafora è un'architetta, ma anche una ricercatrice, ma anche una docente, ma anche una attivista per la casa. E proprio per questo i temi che attraverseremo, di cui parleremo oggi, ci parlano soprattutto di casa, di abitare, di diritto alla casa, di diritto all'abitare, di diritto alla città e in particolare di come le comunità si organizzano dal basso per rispondere al loro diritto, per rispondere al loro bisogno. Ma ci occuperemo anche di altri temi che hanno a che fare con il percorso di Silvia, che è una giovane donna che ha dovuto affrontare nella sua vita le difficoltà di essere donna, sicuramente, senza retorica, ma anche quello di essere parte di una generazione che ha dovuto affrontare tutto il tema della precarietà lavorativa. Per questo motivo, quest'oggi, oltre a fare il giro per il mondo, faremo il giro anche su diverse attività, professioni o modo, insomma, di guadagnarsi la vita e l'attenzione e un proprio spazio nel mondo. Ma prima di fare tutto questo, vorrei che Silvia stessa ci lanciasse il primo dei brani che ha portato per noi, perché come sapete anche quest'anno la musica che ci accompagnerà sarà quella scelta proprio dalle nostre ospiti. Silvia, che canzone ci hai portato? Qual è la prima?
Ma allora io inizierei forse con una donna, con Rosalia, con la canzone Saoko.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pongo perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno.
Me capo de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim, que cuando te habla un bebé. Un te voy con tal dai, bebé. La calle no pita, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boda.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar y ya. Foca el estilo. Foca el estilo. Foca el stylist. Foca el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala.
Radio Popolare Popolare Network, questo era il primo brano che Silvia Cafora ha portato a Parla con lei, un brano di Rosalia, cantante catalana, giovane e energetica direi. L'abbiamo scelto insieme di cominciare da questa canzone, perché Silvia?
Ma perché appunto, come dicevi, insomma, oltre a essere donna o essere donna in questo periodo storico, in questa generazione, per riuscire a trovare, come dire, un proprio posto in questa città, ma in questo mondo in generale, c'è sempre bisogno di inventare, di trovare un modo per non essere sommersi, ma per essere tra i salvati, ecco.
E questo mi dicevi che è stato anche un po' il filo rosso del tuo percorso, un po' eclettico, cioè quello che tiene insieme le diverse cose che hai fatto nella vita, che adesso ci racconterai, hanno avuto a che fare con la necessità di essere creativi.
Ma sì, perché comunque mi ritengo, io sono nata nell'85, quindi mi sono laureata nel momento in cui, diciamo, la crisi dei subprime, quindi dei mutui eccetera, del 2008 era bella affermata e c'era bisogno di trovare un modo per sopravvivere anche, ma anche per fare delle cose di cui avevo voglia, di cui ero portatrice, e quindi sì, e diciamo che erano anche gli anni un po' in cui è nato San Precario è nato nel 2004, però insomma diciamo che nei primi anni 10 era un momento di grande crisi, soprattutto per gli architetti, o non soprattutto ma sicuramente anche per gli architetti, che in Italia, a Milano, o si faceva, come dire, una gavetta infinita, super sottopagata, oppure si doveva trovare delle strategie. Chi è emigrato e chi invece è stato qui ha cercato altro. E ad esempio io con altri due colleghi, un architetto e un ingegnere, abbiamo deciso di fondare una società agricola per la produzione dello zafferano, visto che a Milano si mangia il risotto allo zafferano e nessuno lo coltivava. Noi abbiamo trovato, insomma, dei bulbi del nonno di questo mio socio, Dario, e abbiamo iniziato a crederci, abbiamo fatto una società agricola e abbiamo coltivato lo zafferano a Milano.
E c'è proprio a Milano città, Milano dintorni?
Milano dintorni, a Varedo.
E c'è ancora questa azienda agricola di zafferano?
Questa azienda no, è stata chiusa 2 anni fa, dopo un bel po' di anni, quindi è andata avanti, diciamo che i fondatori, che siamo stati in tre, l'hanno innescata, l'hanno portata avanti, poi è stata presa in mano anche da dei successori, ma soprattutto la cosa buona che ha lasciato è stata anche una filiazione, quindi adesso sul territorio milanese ci sono vari zafferaneti nati un po' da questo imprinting.
E prima non si coltivava affatto lo zafferano da queste parti, se non, almeno adesso, magari prima sì, poi no.
Esatto, diciamo che in passato c'era la coltivazione dello zafferanone, che non era lo zafferano in sé, era un'altra pianta più semplice, anche meno costosa da coltivare, perché lo zafferano non è solo costoso da comprare ma anche da coltivare, da cui poi deriva la sua costosità nel prezzo. Però c'erano in realtà nel nord di Milano dei piccoli, diciamo degli appezzamenti di famiglia. Ognuno se lo coltivava un po' lo zafferano, anche perché appunto abbiamo scoperto che nel nord di Milano, essendoci un terreno morenico, quindi più sabbioso, lo zafferano può essere coltivato, ecco.
Morenico, ovvero di origine fluviale,
esatto,
immagino.
Sì.
Ok.
Fluviale
e glaciale, sì. Ho capito. Comunque, non pensavamo di parlare di zafferano, effettivamente, ma di parlare di abitare, che sarà un po' anche qua un altro dei fili rossi che terranno insieme i pezzi di questa trasmissione, di questa chiacchierata con Silvia. Di abitare, perché ovviamente ha a che fare con la decisione di studiare architettura, mi immagino.
Sì, esatto.
E di abitare perché è stato una delle prime dei primi campi dove anche proprio concretamente ti sei cimentata.
Sì, esatto. Sì, diciamo che l'abitare è arrivato in maniera molto precoce, diciamo, nel mio corso degli studi, perché già mentre ero studentessa di architettura nel 2007 a Milano è arrivata, diciamo, questa possibilità di lavorare al primo co-housing italiano, che è proprio qua a Milano, è in Bovisa, e mi sono trovata a lavorarci come architetto e come anche come lavoro con la comunità, che poi di abitanti che ci sarebbe andata ad abitare, e quindi ho un po' scoperto questo tema, il tema di che è possibile abitare diversamente, altrimenti, e non solo, come dire, come dice Nicola Capone, appartati negli appartamenti.
E qual è stato il tuo contributo a questo progetto di co-housing?
Ma soprattutto, una parte di architettura, quindi il disegno di case per abitare insieme, quindi appartamenti ma spazi comuni, e poi appunto un lavoro con le persone, con la comunità di abitanti, quindi da lì insomma capire come sia bello e difficile stare insieme, quanto sia un lavoro voler stare insieme oggi, anche perché ci troviamo in un mondo in cui il fare insieme, il mutualismo e la cooperazione è stato culturalmente decostruito.
Era un progetto che coinvolgeva quante persone, quante famiglie, insomma, che dimensioni aveva?
Allora, sono passati tanti anni, però vediamo se mi ricordo bene, una decina di nuclei, di famiglie, forse 12. Ed è tuttora lì, tuttora presente, ed è ancora uno dei primi baluardi del co-housing. Ma poi, diciamo, in Italia non è stato l'unico, abbiamo fatto una mappatura negli ultimi anni, ci sono 27 co-housing, poi è un numero che varia perché alcuni progetti falliscono, altri nascono, eccetera, proprio perché hanno una natura che nasce dal basso, grassroots, e quindi insomma non sempre è semplice. E poi sicuramente in Italia il co-housing non è l'esempio più dal basso e più ridistributivo di abitare collettivo, collaborativo e cooperativo, ma sicuramente a livello tipologico è un modello alternativo, ecco.
Tu ti aspettavi una crescita maggiore in Italia di questo fenomeno, guardando anche quello che succede in altri paesi su cui tu hai tenuto un occhio anche per i tuoi lavori, eccetera. Ci sembra che sta procedendo, è fermo?
Ma io, allora, purtroppo quello che ho osservato negli anni, direi negli ultimi quasi 20 anni, è che purtroppo è un modello che è stato assorbito molto dal mercato, quindi viene riprodotto,
guarda caso,
e quindi viene molto riprodotto ma in maniera mercificata. Mentre invece, come sempre, comunque gli esperimenti abitativi più ridistributivi e più dal basso fanno molta fatica, e fanno molta fatica a nascere non solo in Italia ma in tutta Europa. Infatti, parlando un po' del mio lavoro di tesi, di dottorato, che mi ha portato in giro per l'Europa proprio a cercare e andare a vedere questi modelli, queste strategie abitative, questi progetti abitativi nati dal basso, che hanno lo scopo appunto di demercificare la casa, quindi farla tornare un bene d'uso e non un bene di investimento o un asset finanziario, e anche quello di vivere in una maniera di nuovo solidaristica, mutualistica e cooperativa. E quello che emerge è che tutti i progetti pionieri fanno molta fatica, ci mettono 5-7 anni a nascere dal momento ideativo, e poi però nel momento in cui si insediano, alcuni di questi hanno portato veramente una radice di cambiamento nelle città in cui sono nate. Ad esempio, per la tesi appunto sono stata a Barcellona, che adesso oggi è molto riconosciuto a livello direi globale come caso studio, in cui c'è stato un momento fiorente perché si è nutrito sia dall'attivismo civico e politico dal basso, sia da un'amministrazione locale appunto che aveva un filone, derivava proprio dall'attivismo per il diritto alla casa, e quindi in soli 10 anni con Ada Colau e tutti i movimenti dal basso si è riusciti a produrre una piccola differenza. Infatti sono nate le cooperative in sessione de uso, come le nostre cooperative a proprietà indivisa, e diciamo anche con una governance molto, molto avanguardistica e collaborativa e condivisa, creando una strategia economica per dare casa sotto costo di mercato.
E altri esempi in giro per l'Europa che ti hanno colpito, che ti sono sembrati significativi?
Ma sicuramente devo dire che il mio preferito, quello per cui tifo molto, è, scusate il mio tedesco, si chiama Mietshäuser Syndikat, che è come dire un sindacato inquilini più o meno, che nasce negli anni 90 a Friburgo, nel sud della Germania, da un movimento anarchico che insomma si occupavano di occupare le case vuote prima che venissero finanziarizzate, perché la finanziarizzazione in Germania è arrivata un po' prima rispetto che qua da noi, e a un certo punto hanno detto: ma noi non vogliamo più essere precari della casa, vogliamo trovare una strategia per comprare una casa ma in una maniera collettiva, decostruendo la proprietà privata ma utilizzando il mezzo della proprietà come mezzo ridistributivo. E quindi da allora sono diventati, da una piccola comunità di Friburgo, a oltre 220 progetti in tutta la Germania. E non solo in Germania, perché negli ultimi 10 anni hanno gemmato, e creando dei progetti, appunto, cugini o fratelli in altri paesi, in Olanda, in Austria c'è Habitat, in Francia c'è l'Eclip, e dall'anno scorso abbiamo fondato anche la cellula italiana che si chiama Comitato Nazionale Abitare Bene Comune.
Ma di questo ne parleremo, ma ci diamo, prima di entrare nel merito anche di questo, perché ci interessa, ci prendiamo una piccola pausa con un brano del tutto, diciamo, inerente al tema che stiamo affrontando, che appunto ci ha portato Silvia.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.
La casita del barrio alto, Victor Jara, in tema con le cose di cui parliamo oggi, tanto di casa, tanto di diritto all'abitare. Difatti ci siamo lasciati prima di questa canzone con quello che è nato e continua a nascere a Milano, ma non solo a Milano, in Italia e in giro per il mondo, rispetto appunto al diritto all'abitare, di cui Silvia Cafora, la nostra ospite di oggi, è immersa fino alla cima dei capelli, Silvia.
Comunque ci siamo un po' tutti immersi fino alla cima dei capelli, perché, vabbè, come sappiamo tutti, soprattutto da una città come Milano, ma in tante altre città attrattive in Italia, in tutto il mondo in realtà, come dice Rachel Rolnick, è un fenomeno globale, non è più solo locale, la crisi abitativa è sempre maggiore, sempre crescente, l'emergenza abitativa è diventata stanziale e non si può più parlare infatti solo di emergenza, ma di continue, come dire, pressioni sull'abitare e continue difficoltà che aumentano sempre per più persone. E proprio per questo, sia a Milano che in tante città italiane, sono nati anche dei movimenti dal basso per protestare, per cercare di dare delle soluzioni o delle proposte per migliorare la situazione, come ad esempio a Milano c'è stato ormai qualche anno fa la nascita di Abitare in Viale Padova, che è un comitato totalmente civico, di attivismo civico e politico per cambiare intanto la situazione locale proprio di Viale Padova, e poi si è estesa un po' in realtà sulle questioni locali e nazionali. Infatti poi ci sono anche altri comitati in altre città come Ocio a Venezia o Alta Tensione Abitativa o i Movimenti per la Casa, che a Roma comunque non si sono mai fermati ma che in questo momento sono molto attivi, e a Napoli eccetera, in tante città italiane, che tutte insieme poi hanno deciso di formare i movimenti insieme al terzo settore, insieme a organizzazioni no profit, quello che è oggi l'Abitare Social Forum, che si trova in assemblee minori o maggiori in varie città italiane, proprio per riflettere insieme su cosa dobbiamo fare per migliorare le politiche e quindi poi che ricadute sulla casa effettive ci possono essere a livello locale.
Qual è la prima delle richieste di un coordinamento del genere rispetto a come affrontare la questione abitativa, la sofferenza abitativa, chiamiamola così?
Ma ci siamo resi conto che nonostante in Italia comunque ci siano tanti progetti, sia dal mondo delle cooperative abitanti, sia dal terzo settore, che cercano di dare una risposta alla questione abitativa. Ci sono le case popolari, la casa pubblica, ma ovviamente perdono sempre più potere, perché ovviamente vengono sempre più marginalizzate dalle politiche che fanno dei tagli strutturali, economici, per cui diciamo che soprattutto oggi quello che chiediamo come movimento è la progettazione di un nuovo piano casa nazionale, perché senza un coordinamento generale è molto difficile poi anche localmente avere le risorse per avere una casa per tutte e tutti.
Proprio qualche settimana fa leggevo un'analisi basata sui dati sull'housing sociale, che è una pratica che anche qua, insomma, di cui ce n'è bisogno di molto di più, insomma. Si dà per scontato che abbia dei risultati positivi, ma non è del tutto scontato. Leggevo con interesse questa analisi, perché comunque sorprendentemente non sono state fatte ancora proprio non si è tirato tanto le somme su dal punto di vista della qualità della vita, di quanto incide sullo stipendio, di quanto incide anche sulle prospettive lavorative, eccetera, la modalità housing sociale. E non sorprende, però c'è bisogno proprio che sia confermato dai dati, che erano tutti segni più, insomma, più tot per cento di miglioramento della qualità della vita, più, anzi l'unico meno era quanto poi va a incidere l'eventuale affitto o comunque il costo per l'abitazione su quanto il reddito percepito ogni anno, e cioè nonostante appunto oramai è confermato, ma sono ancora molto pochi anche in Italia gli esperimenti di housing sociale.
Sì, diciamo che, allora faccio un appunto di lessico perché così ci orientiamo un po' tutti, perché in inglese abitare, come dire, housing sociale, social housing, di solito ci si riferisce alla casa popolare. Invece in Italia, diciamo dal 2010, grazie a varie fondazioni bancarie e anche che lavorano nella casa, è nato appunto il social housing, che però è, diciamo, un abitare sociale.
Sì.
E sicuramente quello che ha fatto in questi anni l'abitare sociale in una città come Milano, che è cresciuto molto, è quello di riuscire a dare casa alla cosiddetta fascia grigia, quindi
esatto,
alla classe media, alle giovani coppie, eccetera. Sicuramente non è paragonabile all'abitare pubblico. No. O all'abitare, come dire, totalmente demercificato, perché si tratta di un modello che economicamente, per poter stare in piedi, ha bisogno di avere anche una compartecipazione privata, e quindi una parte di privatizzazione anche di terreni pubblici o comunque destinati all'housing sociale è avvenuta e avviene. Quindi sicuramente in Italia abbiamo un parco di abitare pubblico che è ancora attivo, Ora non ho sotto, non ricordo il dato esatto in questo momento, però esiste e sicuramente ce n'è bisogno, ce ne sarebbe bisogno di più, ma oggi è impensabile pensare di produrlo senza un piano casa, come dicevo, un piano casa nazionale che prevede una percentuale di PIL destinato alla nuova produzione. In Italia è bene sapere che abbiamo ancora molti fondi GESCAL che sono rimasti lì congelati e che non sono utilizzati se non raramente in alcune regioni del sud, mentre invece per quanto riguarda come dire, un sostegno del pubblico da parte di organizzazioni no profit per la produzione di abitare sociale, diciamo che questo sarebbe molto auspicabile. Da un lato dobbiamo ricordarci sempre che in Italia, come ci ricordano altre colleghe attiviste dell'Europa meridionale, abbiamo una struttura di cooperativa di abitanti a proprietà indivisa che è molto radicata e che tuttora, nonostante dagli anni 90 ci sia stata anche lì una privatizzazione, ma tuttora chi riesce a resistere riesce a proporre degli affitti molto al di sotto del mercato, con insomma tanti problemi, criticità che hanno affrontato e stanno affrontando anche le cooperative, però diciamo è uno strumento che abbiamo e ecco, sì.
Sì, il tema è che ci sono tanti strumenti, l'abitare popolare, chiamiamolo così, e l'housing sociale, che appunto sono le... Hai giustamente fatto questo inciso che non è scollodato per scontato, e effettivamente è quella modalità che si rivolge a chi non ha un reddito tale per cui accede alle case popolari, che comunque non ci sono anche per chi il diritto in base di reddito ce l'ha. Ma vanno in estrema sofferenza invece sui canoni liberi, che vabbè, lo sappiamo a Milano, ma non solo, perché la situazione oltretutto continua a cambiare in peggio e molto velocemente in altre città d'Italia, ma anche vedo in Europa, insomma è totalmente fuori controllo. All'inizio della trasmissione parlavamo di auto-organizzazione, no? Di risposta delle comunità dal basso a questi bisogni che non sono soddisfatti pienamente dalle istituzioni. A che cosa ti riferivi?
Ma proprio a questo che dicevamo, al fatto che c'è stata, insomma, dagli anni 70 in avanti c'è stata una forte politica europea, nazionale, alla privatizzazione, no? Come diceva Thatcher, la Thatcher diceva "you have the right to buy", o come diceva la nostra Democrazia Cristiana, non vogliamo un paese di proletari ma un paese di proprietari, e quindi su questo si sono costruite molte politiche per il supporto alla casa in proprietà, e questo in parallelo è andata a decostruire invece il patrimonio abitativo collettivo, pubblico, e le leggi per sostenere la casa come bene comune, mentre sono nate tutto un parco di leggi che insomma hanno, diciamo, l'equo canone è stato abolito, quindi anche normare il mercato è stato molto indebolito e anche appunto le politiche per l'abitare come sistema di d'uso, non come sistema di investimento, come mezzo di investimento. E quindi diciamo che oggi siamo in un momento in cui non c'è una risposta alla domanda abitativa dal pubblico, il mercato è quello che conosciamo, che appunto ci porta a dover usare più del 40% del nostro salario in affitto o per pagare il mutuo. Stiamo vedendo come tante persone, tante famiglie in Italia e in Europa non riescono neanche più a pagare il mutuo, quindi anche questa idea della casa come fortino, casa in proprietà come fortino del welfare familiare sta decadendo, e quindi oggi come si fa se il pubblico e il mercato non ci dà risposta al nostro bisogno abitativo, ma anzi siamo in difficoltà? C'è bisogno di creare dei modelli, e chi li crea questi modelli se non ci sono le forze nel pubblico se non di sostenere l'emergenza abitativa continua e crescente, e il mercato di mercificare la casa? Le comunità, e ci sono le comunità, l'attivismo civico, e ci sono tante comunità, tante tante città che si stanno impegnando in questo senso, appunto parlavo di Barcellona, appunto poi c'è stato Friburgo, ma tutte le città tedesche interessate dal fenomeno del Methäuser Syndikat, ma anche in Italia c'è un nuovo movimento che è tra l'attivismo civico e l'attivismo politico anche delle amministrazioni locali, che è un movimento municipalista che sta, come dire, impegnando molti assessori alla casa alla ricerca di strategie locali, politiche e concrete per riuscire a dare anche delle risposte solo locali, oltre a dei progetti proprio, appunto, come dicevo, le nuove cooperative a Barcellona, il Methäuser Syndikat, i Community Land Trust, che sono più di mondo anglosassone, appunto sono nati in America per tutelare le terre comuni, poi sono arrivati anche in Europa, in Inghilterra, per bloccare il fenomeno delle seconde case nei paesi più rurali dell'Inghilterra, e poi sono arrivati anche in città con il primo Community Land Trust urbano a Liverpool, e poi dal mondo anglosassone, quindi anche dal diritto anglosassone, sono arrivati anche nel nostro mondo di diritto latino, a Bruxelles, dove, diciamo, il Community Land Trust è molto utilizzato soprattutto come strumento per dividere la proprietà della terra, tutelarla, e dividere la proprietà del patrimoniale, quindi del costruito, dell'edificio, tutelandole con uno strumento doppio e con una compartecipazione alla governance di vari soggetti, non solo la comunità abitante, le comunità locali e anche il pubblico. E in Italia è nato il primo Community Land Trust proprio l'anno scorso a Torino, e lo stiamo sperimentando.
E quindi che cosa succede concretamente a Torino dentro questo progetto?
Ma allora, è un progetto che è nato da una fondazione, la fondazione di comunità, appunto, di Porta Palazzo, che studiando insieme vari modelli, questi che ho citato, le cooperative, il syndicat che utilizza la SRL, ma non per creare, come dire, lucro, ma per rimettere il capitale sociale all'interno delle comunità, e poi appunto guardando il Community Land Trust si è detto proviamo a portare questo modello e cerchiamo di calarlo sul territorio, nella giurisprudenza italiana. Fortunatamente c'è un bravissimo giurista torinese, Antonio Vercellone, che ha fatto proprio una tesi e molti studi su questo, quindi abbiamo capito che in Italia può essere tradotto come una fondazione. Infatti è stata creata una nuova fondazione che gestirà, sarà proprietario del terreno insieme ad altre organizzazioni locali, e metterà in vendita degli appartamenti in un edificio che è stato trovato in Corso Giulio, ma in un modo, diciamo, ovviamente sociale, ecco, in modo poi da tutelare anche poi la rivendita eventuale di questi appartamenti all'interno di un circuito sociale, soprattutto per famiglie di origine migranti o comunque con un reddito basso, con bambini.
Ottimo. Io farei un'altra pausa musicale, che poi non è una pausa, è un ascolto attivo. Vuoi scegliere tu, Silvia, il prossimo brano?
Ma io manderei forse Camila Moreno, dell'album Al mismo tempo.
Cara de la verdad. humo un poco oscuro que va sacando todos los nudos.
Parla con lei a Radio Popolare, Popolare Network. Oggi c'è Silvia Cafora che ci ha portato questo brano di Camila Moreno, Cilena. È il secondo brano che viene dal Cile che abbiamo ascoltato oggi. Come mai, Silvia?
Perché mezzo corazon ce l'ho in Cile, perché diciamo che grazie alla biblioteca del Politecnico di Milano ho scoperto della presenza di una scuola di architettura in Cile un po' speciale, che è la Scuola Cattolica de Valparaíso, dove si studia architettura insieme a poeti, insieme a scultori e insieme anche attivisti per i diritti civili e sociali. E diciamo che ho passato 2 anni in Cile, tra una cosa e l'altra, un po', come dire, per trovare un po' un'alternativa all'architettura studiata al Politecnico di Milano, molto tecnica, e trovare anche un modo più vicino alla società, ma anche all'arte forse, e a un modo di fare architettura un po' più collettivo che sentivo un po' più nelle mie corde. E quindi mi sono trasferita a Valparaíso, ho trovato questa comunità di architetti, scultori, designer, ingegneri che prendono lezioni in questa scuola, appunto, che è stata fondata negli anni 60 da un gruppo di radicali che veniva da Santiago, dalla scuola di architettura di Santiago, che ha deciso di ribellarsi un po' alla norma, di fare proprio un bel falò dei saggi sulla critica dell'architettura del tempo e di trasferirsi a Valparaíso, anzi vicino a Valparaíso, dopo Viña del Mar, a Ritoque, dove hanno acquistato un pezzo di terra in maniera collettiva, anche lì ragionando sulla proprietà, proprietà collettiva come mezzo redistributivo, e in questo ambiente oceanico, sulle dune e in mezzo ai boschi, diciamo, costieri.
Sembra un posto bruttissimo.
Un posto orribile, infatti. Infatti ci sono stata solo due anni, purtroppo. E questa comunità di, appunto, pensatori architetti ha deciso di fondare un nuovo modello di educazione architettonica mischiata appunto con le arti plastiche, con la parola poetica, che serve per aprire allo sconosciuto. La parola apre a, insomma, la poesia serve a tornare a non sapere per creare qualcosa di nuovo, e creare questi progetti in ronda, quindi una progettazione collettiva per poi fare delle sperimentazioni non solo tipologiche ma anche proprio materiche, e proprio costruire, diciamo, questa fascia costiera acquistata collettivamente, la Ciudad Abierta, è un campo tuttora di sperimentazione architettonica che poi è stata legata alla scuola di architettura di Valparaíso, perché questi radicali poi sono stati invitati negli anni 60 sempre a diventare il corpo docenti di questa scuola. E lì mi sono trovata e lì ho imparato tante tante cose, sia sul fare insieme, sia sul fare architettura e progettazione collettiva, e non solo per forza funzionale tecnica, ma anche più, diciamo, votata a una comunità.
Anche più emotiva. No, mi piace questo aspetto dello spazio, no? Perché prima con Silvia abbiamo parlato soprattutto di diritto all'abitare, diritto alla casa, delle questioni state sul piano politico, diciamo, no? Dopodiché, appunto, è architetta, e quindi gli architetti fanno tantissime cose diverse, ci sono quelli anche che non prendono mai una matita in mano, no? Mi dicono i miei ex colleghi di dottorato, dove c'erano tanti architetti. Ma da quello che capisco, cioè, Silvia, tu sei una di quelle che invece la matita in mano la prende, cioè, e che ragiona anche su quelle, su come lo spazio anche, e come lo disegni può essere un fattore di benessere, non solamente in termini appunto funzionali, ma anche che ci sono dei dettagli che magari noi profani non ce ne rendiamo conto, ma uno spazio fatto in un certo modo piuttosto che in un altro è fondamentale, perché poi ci passi un sacco di tempo dentro quello spazio se è la tua casa.
No, assolutamente, infatti come si diceva prima noi costruiamo le nostre case, poi le nostre case costruiscono noi, perché sono comunque uno specchio di quello che siamo, comunque ci rispecchiamo molto. E comunque l'architettura si è stata utilizzata molto per creare luoghi di rappresentanza del potere politico, del potere economico. In realtà l'architettura è anche un mezzo che può servire per creare i giusti spazi in cui vivere anche in un modo diverso. Infatti un po' questo ho imparato in Cile, facendo anche una grossa comparazione con le architetture europee, le architetture domestiche europee cilene. Mm-hmm. Comunque diciamo che tipologicamente una casa può essere di vario tipo, e oggi possiamo vedere come sono un po' obsolete le case in cui abitiamo, nel senso che non rispecchiano più la forma delle nostre famiglie. Le famiglie sono cambiate, il nostro modo di vivere è cambiato, nel senso che siamo molto più mobili, abbiamo bisogno di spazi anche diversi, magari di lavoro, e soprattutto di spazi anche più condivisi, comuni. Quindi una casa può avere uno spazio privato, ma può avere anche spazi più grandi perché condivisi. E questa cosa l'ho vissuta, l'ho imparata sicuramente in Cile. E un'altra cosa che ho imparato è anche l'uso dei materiali, perché diciamo che cresciuta in una città come Milano per me era normale il cemento, i mattoni, eccetera. Invece comunque c'è anche altro, no? C'è la bioedilizia, ci sono i materiali naturali che nel nostro paese purtroppo sono scarsamente normati, scarsamente utilizzati e prodotti, ma fortunatamente è in crescita questo settore, e ci sono proprio anche dei prodotti, che fa un po' ridere, dei prodotti naturali che sono in vendita, come i mattoni di terra, che anche fa ridere che devono produrre i mattoni di terra quando da sempre si costruisce in terra. O comunque noi abbiamo anche una tradizione vernacolare in pietra che è molto forte, molto bella, eccetera. E quindi ecco, sicuramente il Cile mi ha insegnato queste due cose.
E tu sei riuscita a portare concretamente anche in Italia, dal punto di vista progettuale, costruttivo, questi apprendimenti?
Ma allora, siamo in processo di questa cosa. Da un lato diciamo c'è un percorso più architettonico, perché anni fa con colleghe e amiche abbiamo fondato il collettivo di architettura urbanistica Frangemobili, con cui lavoriamo soprattutto nei territori, nelle periferie urbane, nei territori marginali, e qui abbiamo sicuramente messo in pratica quella che è l'autocostruzione e i cantieri partecipati con le comunità locali, e questo sicuramente è qualcosa che aiuta i territori, soprattutto quelli più fragili, a ricreare un senso di comunità e a creare anche spazi più belli in cui stare meglio insieme. E poi dall'altra parte invece, come modello abitativo, appunto parlavo prima del Comitato Nazionale Abitare Bene Comune, diciamo che grazie a delle ricerche fatte anche partite dal Cile proprio sul tema dell'abitare, continuate in Italia a Milano con Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Housing Sociale, abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto che si chiama Abitare Fluido, che è nato come progetto di studio, di ricerca su quello che è l'abitare per i giovani, le criticità ma anche i desideri, e che adesso si sta trasformando in un progetto vero.
È un progetto che ci interessa. Perché come tanti altri aspetti che abbiamo affrontato oggi, la cosa che mi piace è che quando ne parlo con le mie ospiti non ne parliamo a livello teorico, ma ne parliamo a livello proprio con il corpo, perché sono tutte cose che riguardano la persona, l'ospite, in questo caso Silvia, in prima persona. Insomma, si parla di abitare perché si è sofferto il tema dell'abitare, oppure perché si costruiscono le case, insomma si hanno le mani in pasta. Ma prima di parlare di questo progetto Abitare Fluido, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa musicale.
Ah, 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 ah fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi. Per stendermi al sole, prima nel pianto si abbandonano gli occhi asciugati dal sale. Per stendermi al sole, prima nel pianto si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Dormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele, sulla riva cadrò, sulla riva sei tu, per stendermi al sole.
Ci dispiace proprio sfumare, anche se era arrivata quasi alla fine, su questa bellissima canzone di Io sono un cane. Ci eravamo lasciati prima dicendo che Silvia Cafora, la nostra ospite che si occupa di diritto all'abitare, ne parla con cognizione di causa.
Beh sì, perché diciamo appunto, come dicevamo già prima, purtroppo essendo parte della generazione precariato, le questioni abitative sono arrivate diciamo all'osso o i nodi al pettine ben presto. Infatti diciamo che oltre al Cile ho vissuto anche a Parigi, facendo un tirocinio curricolare nello studio dell'archistar Jean Nouvel, dove nonostante anche il signor Nouvel si occupasse di abitare sociale, io non mi potevo permettere una casa a Parigi, quindi mi sono ben presto unita a una casa che era uno squat di artisti, uno squat abitativo, in cui anche lì ho fatto attivismo per il diritto alla casa, di notte e di giorno lavoravo da Jean Nouvel, quindi un bipolarismo, come dire, abitativo sempre attivo.
Distopia abitativa,
esatto. E poi un'altra questione abitativa che io comunque ringrazio i miei genitori, perché comunque loro hanno sempre scelto, come dire, di abitare in una cooperativa di abitanti a proprietà indivisa a Milano, e su questo diciamo che tutto ciò è sedimentato dentro di me negli anni, e appunto il progetto di una, diciamo, di abitare fluido, quello di cui parlavamo poc'anzi, nasce un po' anche da questi borbotti, da queste idee, e adesso appunto è un anno e mezzo che stiamo lavorando appunto inizialmente con Fondazione Housing Sociale, che anche sta portando avanti una parte importante, e poi con un gruppo invece più indipendente dal basso alla ricerca di un edificio. Proprio oggi siamo andati a vedere un edificio in Bovisa, speriamo che sia quello buono e quello giusto, insieme a Lega Coppa Abitanti per la fondazione, finalmente, dopo quasi, direi, 30 anni, di una nuova cooperativa di abitanti a Milano.
Accidenti, e quindi questo sarebbe concretamente cosa potrebbe succedere nel momento in cui, supponiamo che domani, cioè è partito già da tempo perché lo state costruendo, però
la fondazione.
Supponiamo che l'edificio che avete trovato sarà quello, che cosa succederà dentro questo luogo?
Diciamo che ci auguriamo di poter creare una casa per quelli della nostra generazione, soprattutto anche per quelli più giovani. Riuscire a dar casa magari anche a persone in emergenza abitativa, quindi rifugiati o persone migranti con background migratorio, e soprattutto intanto iniziare a riuscire a fare un nuovo progetto cooperativo, che è già una grande vittoria, e creare innovazione nel modello di cooperative di abitanti, in modo che possa poi essere riprodotto. Questa è un po' la nostra idea. E poi abitare fluido, nel senso che l'idea è quella di non essere un unico edificio isolato, ma appunto essere una rete, un sistema di case accessibili, demercificate e inclusive, sparse sul territorio italiano.
E su questo, Silvia, essendo che siamo arrivati alle battute finali di questa puntata di Parla con Lei, secondo te, dei brani che ci hai portato, quale sarebbe quello che è più, come dire, in linea con la conclusione, tra Giuni Russo o Gilberto Gil?
Non lo so, che difficile, tutti e due.
Tutti e due, beh, intanto ne mando uno. Il primo che c'ho sotto il click è questo qua. La riconosci? Direi di sì.
Beh, sì, è Giuni Russo.
Parla con Lei vi saluta oggi assieme a Silvia Cafora. Un buon proseguimento di giornata da Serena Tarabini, e a risentirci domani.